Un ideale di vita fraterna. Omram Mikhail Ivanov. Capitolo 1. Dalla piccola alla grande famiglia. Da molto tempo gli esseri umani hanno capito quanto sia vantaggioso riunirsi per vivere insieme e perciò si sono organizzati in varie collettività dove i compiti vengono suddivisi in base alle qualità e alle competenze di ognuno. Se non lo avessero fatto, starebbero ancora cercando riparo nelle caverne e trascorrerebbero i giorni nelle foreste alla ricerca di cibo. Quando si sono resi conto dell'utilità di riunirsi per avere più teste, più braccia e più gambe, tutti hanno beneficiato della nuova situazione. Ora ciascuno è al servizio degli altri e può approfittare di tutto. Ci si limita a esercitare una piccola attività in qualche campo e tutto è a disposizione: scuole, biblioteche, ospedali, servizi postali, mezzi di trasporto, polizia, tribunali. Così, a poco, l'umanità è potuta progredire e sono apparse le varie culture e civiltà. Tuttavia, la realtà è che gli esseri umani hanno risolto il problema della vita collettiva solo in apparenza. Se esteriormente formano varie società, interiormente sono per lo più isolati, separati, estranei e anche ostili agli altri. E questo è vero anche per le nazioni. Hanno relazioni tra loro attraverso le ambasciate, la diplomazia e il commercio estero, ma ogni paese si occupa soprattutto di difendere i propri interessi, di mostrare la sua potenza, la sua superiorità, anche a costo di scatenare una guerra pur di riuscirci. In una società si possono distinguere tre categorie di individui, che corrispondono a tre livelli di coscienza. Quelli che preferiscono isolarsi, ripiegati su se stessi, quelli che hanno capito quali vantaggi possono trarre dalla vita collettiva e che si raggruppano per interesse, e infine quelli che imparano ad aprirsi per favorire i migliori scambi, approfondendo sempre più in se stessi la coscienza dell'universale. Naturalmente ogni individuo deve lavorare al proprio sviluppo, al proprio arricchimento, a condizione però che non lo faccia unicamente per se stesso, ma pensi anche al bene della collettività. A quel punto non si parla più soltanto di collettività, ma di fratellanza. La collettività non è ancora una fratellanza. Una fratellanza è una collettività in cui regna una vera coesione, poiché ciascun individuo lavora consapevolmente per il bene di tutti. Gli esseri umani possono essere paragonati a strumenti musicali, clarinetti, violini, trombe, arpe, violoncelli, chitarre. La vita divina soffia in quegli strumenti o ne fa vibrare le corde, e ciascuno di essi produce un suono particolare. In origine, l'intelligenza cosmica li ha tutti accordati affinché partecipassero alla grandiosa sinfonia dell'universo. Ma allora perché non riescono a vibrare all'unisono? Perché non cercano di elevare il proprio livello di coscienza. Quando si è obnubilati dalle proprie convinzioni personali e dai propri desideri egoistici, si producono soltanto suoni striduli. Si concentrino sull'idea di collettività o piuttosto di fratellanza e non solo entreranno in armonia gli uni con gli altri, ma inoltre ripristineranno i canali che permetteranno alle energie celesti di circolare in loro. Dio ha creato gli esseri umani affinché si armonizzino tra di loro come in un'orchestra. Ma questo è possibile solo se lo strumento che ognuno rappresenta con il suo corpo fisico e i suoi corpi psichici è già di per sé ben accordato. L'orchestra, ecco un'immagine su cui meditare, e un'altra è quella del coro. Prima di iniziare a suonare, i musicisti accordano i loro strumenti, e prima di iniziare a cantare, i coristi prestano attenzione alla nota che il maestro dà con il suo diapason. Ma una volta uscito dall'orchestra o dal coro, ciascuno si comporta come se fosse solo, ossia suona e canta ciò che più gli piace, e suonando o cantando può anche permettersi di stonare. Ecco perché l'umanità non è una buona orchestra e neppure un buon coro. Chi prende coscienza di appartenere a un insieme più vasto si sente obbligato ad armonizzarsi con quell'insieme e a non produrre stonature, in modo da non turbare l'atmosfera psichica. E allora cosa accade? Esattamente ciò che accade quando si fa parte di un'orchestra o di un coro. Il musicista o il corista Suona o canta seguendo solo il suo spartito, ma sente l'armonia prodotta da tutti gli strumenti o da tutte le voci intorno a sé e ne è rapito. La forza che lo pervade lo proietta molto lontano e molto in alto, in uno spazio dove egli vive in armonia con l'anima di tutti gli esseri. Solo questa consapevolezza di appartenere a un insieme che li supera e con il quale devono armonizzarsi può favorire l'evoluzione degli esseri umani. Così, a poco, essi entrano in risonanza con l'intelligenza cosmica che ha creato l'universo secondo le leggi dell'unità e dell'armonia, e in loro si verificano molti miglioramenti, ivi compresa la salute. Ciò che induce in errore le persone è il fatto che le conseguenze del loro modo di pensare e di agire non sono immediate. Esse non ne vedono immediatamente i risultati, buoni o cattivi che siano. Ma dato che nella propria materia eterica tutto si registra, quelle registrazioni attirano sulle persone influenze benefiche o malefiche, corrispondenti al loro comportamento. Ognuno deve dunque chiedersi in che modo il suo comportamento andrà ad agire su coloro che gli vivono accanto, come pure su tutte le creature visibili e invisibili che popolano l'universo. Quelle creature saranno aiutate o disturbate dal suo comportamento? Sono contente della sua esistenza e della sua attività? Ma la maggior parte degli esseri umani ha come preoccupazione principale quella di soddisfare le proprie inclinazioni, i propri bisogni e capricci. Per riuscirci, impiegano non solo le facoltà più preziose che il Creatore ha dato loro, ma anche la scienza, la tecnica, l'arte e tutte le risorse della natura. Ebbene, così facendo, trasgrediscono le regole scritte nel Libro della Vita. Nel Libro della Vita sta scritto invece che tutti i mezzi a nostra disposizione vanno messi al servizio di un ideale divino, il bene del mondo intero. Coloro che non rispettano questa legge corrono il rischio di subire grandi perdite. All'inizio forse possono trarne qualche piccolo vantaggio, ma ben presto sopraggiungono delusioni e sofferenze. Cercate di capirmi bene, io non voglio limitarvi e neppure tormentarvi. Vi spiego semplicemente ciò che otterrete se vi deciderete ad ampliare la vostra coscienza alle dimensioni dell'intera umanità. Questo lavoro di espansione della coscienza deve iniziare nella famiglia, e già ci sarebbero tante cose da dire sul concetto di famiglia. Da millenni, e nella maggior parte delle nazioni, le società umane sono costituite da famiglie, anche se tale istituzione prende forme diverse. Si parla di cellula familiare, il che sottintende che ogni famiglia è un elemento di quel grande corpo chiamato società. Tutti i suoi membri si aiutano a vicenda, si sostengono, si proteggono e lavorano assieme. Ma questo attaccamento, questo bisogno di stare insieme per aiutarsi e proteggersi, già lo si vede manifestarsi in molte specie animali. Gli esseri umani possono veramente accontentarsi di avere un comportamento analogo a quello degli animali? Nei progetti dell'intelligenza cosmica c'è quello di far evolvere le forme acquisite dalla famiglia umana affinché questa si apra a una visione più ampia e più illuminata. Osservate soltanto l'educazione che viene data ai bambini. Di tanto in tanto si dice loro che devono essere gentili, servizievoli, educati, pazienti, ma li si incoraggia soprattutto ad avere successo, ad essere i primi, a sorpassare gli altri, addirittura a estrometterli. Ecco perché si è messo tanto l'accento sull'istruzione. L'istruzione è una buona cosa, l'intelletto è un buono strumento di lavoro per quanto riguarda lo studio e l'esplorazione della materia, e tuttavia, anche nella vita quotidiana, l'intelletto non è la guida migliore. Perché? Perché non solo ha una visione parziale della realtà, ma inoltre, in tutto ciò che decide di intraprendere, troppo spesso c'è un interesse nascosto, un calcolo egoistico che finisce per produrre disordini. In che modo si realizzerà la fratellanza fra tutti gli uomini? Come la Terra formerà un'unica famiglia? Come il mondo intero vivrà nella pace e nell'armonia? Tutto questo, l'intelletto non è in grado di concepirlo. Esso non può elevarsi abbastanza in alto per scoprire i veri rimedi, le vere soluzioni. Ciò che immagina, ciò che propone a partire dalla sua visione delle cose, incompleta ed egocentrica, è sempre difettoso e non risolve nulla in modo definitivo. Esistono soluzioni per tutti i problemi che si pongono gli esseri umani, ma per poterle trovare essi devono fare appello anche al cuore, all'anima e allo spirito. D'ora in avanti, la famiglia deve avere come missione quella di aiutare i suoi membri a unirsi alla famiglia universale attraverso i loro pensieri, i loro sentimenti e le loro azioni. Incomincino almeno a comprendere che è nel loro interesse. Ci sono due modi di focalizzare il proprio interesse. Il primo consiste nel preoccuparsi solo dei propri affari. Il secondo consiste nel comprendere che l'interesse personale passa attraverso l'attenzione per l'interesse collettivo. Coloro che lavorano soltanto per se stessi dimostrano di non saper osservare e neppure ragionare. Qualcuno è riuscito ad assicurarsi l'agiatezza e il benessere per sé e per la sua famiglia, benissimo, ma per quanto tempo? Quanti avvenimenti possono verificarsi? Una guerra, una rivoluzione, una crisi economica? Cosa gli fa credere che non sarà colpito anche lui? Quando una collettività è esposta, gli individui non sono mai a riparo. Se invece la collettività vive nella pace e nella prosperità, ogni individuo ne beneficia. Lavorare solo per se stessi è un calcolo che finisce per costare moltissimo agli esseri umani. È sufficiente che alla collettività accada una disgrazia ed è la fine della loro piccola felicità e di quella della loro famiglia, poiché essi fanno parte di quella collettività e da questo deriva il fatto di essere vulnerabili. Hanno continuamente una spada di Damocle sospesa sopra la testa. Quante volte nella storia si sono viste famiglie potenti e ricche che nulla sembrava poter colpire, ma ecco che nel paese si verificavano dei disordini ed esse finivano per perdere tutto, anche la vita. E ciò che si è potuto constatare per gli individui e le famiglie lo si è constatato anche per i paesi. Un paese isolato non può essere definitivamente al sicuro. L'unica soluzione consiste nel lavorare per una collettività mondiale, che tutti i paesi diventino un unico paese e la terra intera diventi un'unica famiglia. Certo, mi si dirà che è impossibile, e per tantissime ragioni, sì, lo so, e conosco quelle ragioni altrettanto bene di chiunque altro. Io però penso e lavoro per il futuro. In futuro questa unità avrà luogo perché alcuni avvenimenti terribili porteranno gli esseri umani a cambiare il proprio punto di vista. È ormai necessario che la nozione di famiglia universale si instauri in tutte le coscienze. Questo non significa che dobbiate trascurare i membri della vostra famiglia. Continuate ad amarli e ad aiutarli in tutti i modi possibili, ma credetemi, ampliando la vostra comprensione della famiglia, li amerete e li aiuterete ancora meglio di prima. Non scandalizzatevi se vi dico che finora la vostra famiglia non ha beneficiato molto di ciò che fate per lei, e non ne hanno beneficiato neppure i vostri figli, perché con il vostro modo di amarli inculcate loro nozioni troppo egoistiche. Allora un giorno sarà lo spirito dei vostri figli a rimproverarvi di non aver mostrato loro il cammino della luce e del vero amore. Quindi attenzione, molti credono di fare il proprio dovere, mentre invece si accontentano di mantenere la propria famiglia nella ristrettezza, nell'egoismo e nell'oscurità. È nutrendo concetti più ampi che farete realmente del bene ai membri della vostra famiglia. E poiché, illuminandoli, li avrete avvicinati al mondo dell'anima e dello spirito, che sono i loro veri genitori, i loro genitori celesti, essi verranno a cercarvi nelle prossime incarnazioni per ringraziarvi e portarvi dei doni. Se invece vi limiterete a guardare solo i successi della vostra piccola famiglia, perché questo fa piacere a voi, perderete i vostri cari. Essi non verranno mai più a reincarnarsi accanto a voi, poiché non avrete lasciato loro un buon ricordo. Una famiglia può rappresentare sulla terra qualcosa di grande e importante, solo se i suoi membri si legano coscientemente alla famiglia universale.